Luca capitolo 5, il versetto 27 e il versetto 28. La grafica che abbiamo visto parla di un nuovo inizio. Quanti bei propositi che facciamo, fratelli, non è vero? Quanti buoni propositi che facciamo. Gloria al tuo nome, Signore. Amen. A Dio sia la gloria. Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Amen. Fin qui la parola di Dio. Quanti bei propositi che facciamo, fratelli. È finito un nuovo anno, tutti quanti ci facciamo delle belle considerazioni personali, facciamo considerazioni di fine anno, che cosa abbiamo fatto, dove siamo arrivati, che cosa dobbiamo fare ancora, che cosa abbiamo sbagliato, fratelli, che cosa invece abbiamo fatto in modo buono e cosa abbiamo fatto in modo giusto. Poi ci sono quelli che si augurano che il nuovo anno sia qualcosa di migliore di quell'anno che abbiamo passato. Ci sono quelli che invece sono negativi, no, dicono no, sarà sempre peggio. No, Ci sono invece quelli che pensano che invece non cambierà assolutamente niente. Però pensavo ad una cosa. Non possiamo dire che sono errati in qualche modo di pensare, perché Dio ci possa aiutare a correggere la nostra vita spirituale, ma una cosa che dobbiamo focalizzarci, fratelli, che dobbiamo fare una cosa, è che noi, dimenticando le cose che stanno dietro, fratelli, dimenticando le cose che stanno dietro, siamo propesi, come dice, protendendomi verso quelle che stanno avanti. Noi cosa dobbiamo fare, fratelli? Il nostro unico impegno è quello di correre verso la meta. Guai a noi, fratelli, attraverso tutte quante le nostre considerazioni che facciamo, se smettiamo di correre. Perché il nostro correre ha una direzione, e quella direzione è Gesù. Ed è solo Gesù la giusta meta per fare che cosa? Per ottenere il premio della celeste vocazione in Dio e in Cristo Gesù. Amen. Così lo leggiamo interamente questo verso. Ci parla questo verso qua che abbiamo letto di un nuovo inizio di quest'uomo che era Matteo. Lo sappiamo già che Matteo aveva un lavoro un po' difficile. Non so quanti di voi hanno un lavoro difficile. Era un lavoro difficile perché era un lavoro che lo portava ad essere considerato un grande peccatore. Perché? Perché era un pubblicano. Sapete che cos'era un pubblicano, no? Era un esattore delle tasse. Nessuno lo fa, lo faccio io. Era un esattore delle tasse ed era continuamente disprezzato. Continuamente odiato, disprezzato dagli altri. Immaginate addirittura che era più odiato di qualsiasi soldato romano. Perché cosa faceva? Estorceva il denaro al popolo attraverso queste tasse. E sapete, nella scrittura, attraverso anche delle parole di Gesù, possiamo analizzare che addirittura era paragonato, pensate un po', come livello spirituale, ad una prostituta. Ecco cos'era Matteo considerato in quel tempo. C'erano due tipi di esattori in quel periodo. Ho fatto delle ricerche. C'erano i gabbai e i moches. Sono parole difficili, lasciate perdere, ma adesso vi aiuto io. I gabbai erano praticamente quelli, diciamo, gli esattori che incassavano tasse ufficiali che venivano fatte direttamente dall'imperatore. Ci siete, fratelli? Lì non c'era corruzione, non si poteva estorcere niente, perché i soldi, le tasse erano già state stabilite. Invece i Moches tassavano, ascoltatemi, tutto ciò che comprendeva il commercio su strada. Tutto ciò che veniva trasportato doveva essere tassato da questi Moches. C'erano due tipi di Moches, c'erano due livelli. Adesso vi faccio un po' di storia, poi vi prometto, non lo faccio più, mi fermo. C'erano i grandi Moches, che erano praticamente quelli che erano dietro le quinte e assumevano altri esattori. Vi ricordate di Zaccheo, che quando incontra poi Gesù, addirittura lui realizza di dare indietro il quadruplo di quello che aveva preso. No? Ci siete? Zaccheo era un grande Moches. E poi c'erano i piccoli Moches, che chiaramente noi vediamo rappresentata in Matteo, in Levi, che praticamente aveva a che fare, in modo pratico, fratelli, direttamente con tutte quante le persone di quel periodo, perché gestiva un piccolo banco delle tasse. Era un uomo, fratelli, come abbiamo detto prima, disprezzato, denigrato, trattato male da tutto quanto il popolo, perché addirittura non solo questo, ma era anche escluso dalla sinagoga. Non poteva entrare. Vi ricordate un po' della parabola? Dov'era quel pubblicano? Era fuori la porta. Si batteva il petto. Non poteva entrare. Però nonostante tutto questo, possiamo evincere una cosa importante attraverso l'Evangelo di Matteo, che ci sono circa ben 99 volte delle chiamate dell'Antico Testamento in tutto il suo Vangelo. Quindi possiamo considerare una cosa, fratelli, che Matteo aveva, fratelli, fame di verità, aveva fame di un nuovo inizio. Ora, fratelli, io non so quanti di voi sono trainati dalla vita, fratelli, perché la vita ultimamente, diciamoci la verità, ci sta tirando. Tante, troppe cose da fare. Ma il Signore legge il nostro cuore ed è in grado di leggere il cuore che siamo qui presenti e di quanti ci vedono in diretta. Perché se tu hai un desiderio di avere un nuovo inizio, sappi che Gesù è pronto a dartelo. Non ci mette tempo per ricevere quell'invito, fratelli. Noi abbiamo letto, no? Gesù va là, gli dice seguimi, e lui lascia tutto. Fratelli, lascia tutto. Signore, aiutaci. Signore, aiutaci sempre a realizzare che per te dobbiamo lasciare tutto, fratelli. Lascia il banco, però volevo praticamente considerare una cosa, fratelli. Sembra che però Matteo cercasse in modo personale anche di apparire nel modo giusto davanti al popolo di Israele. Possiamo pensare che forse lui non voleva essere... Non voleva essere giudicato come gli altri, ma voleva essere visto in un modo diverso. Eppure nonostante tutto, nonostante le sue considerazioni, i suoi impegni, lui veniva continuamente escluso. Era troppo difficile. Aveva bisogno di riconoscere la propria identità. Sapete, a volte ci impegniamo tanto nell'apparire in un certo modo, non solo a livello fisico, forse anche a livello spirituale. Impegniamo tutte quante le nostre forze per farci vedere in un certo modo dagli altri e consideravo che forse Matteo ha sprecato forse parte della sua vita proprio nel cercare di alimentare la propria identità. Però sembra che non ci sia mai riuscito. Non parliamo di un'identità fisica, fratelli, che sia chiaro, ma parlava di un'identità spirituale che aveva cercato in quel banco, ma non l'aveva mai trovato. Molti di noi nella nostra vita possiamo davvero essere tante persone, possiamo raggiungere degli obiettivi, possiamo essere delle persone importanti, ma Dio ci dia grazia di renderci conto di una cosa, fratelli, che se non siamo una nuova identità spirituale in Cristo, noi non siamo, fratelli, perdonatemi la schiettezza, non siamo nessuno. Lo sapete perché, fratelli? Perché, l'abbiamo detto prima, se dunque uno è in Cristo, egli che cos'è? Ah, siete svegli? È una nuova creatura. Qui parliamo di identità. Qui parliamo di un'identità che Matteo desiderava ad ogni costo, aveva, voleva avere, ma doveva realizzare che l'unico in grado di attivare quell'identità spirituale era Gesù. Non sappiamo quanto tempo era rimasto in quel banco Matteo, non sappiamo per quanto tempo aveva quel desiderio, ma sappiamo che aveva una meravigliosa voglia di avere un nuovo inizio. Che cosa aveva lasciato in realtà Matteo? Aveva lasciato un banco, aveva lasciato un lavoro, una posizione. Quel banco per Matteo poteva rappresentare anche una grande quantità di delusioni. Vi ricordate cosa abbiamo detto? Tutte le volte che è stato disprezzato. Una vita piena di incertezze, insicurezze. Forse era pieno di stanchezza. Per qualcun altro invece quel banco poteva essere una certezza economica. Sapete quanti, appena Matteo si alzò da quel banco, avevano voglia di sedersi là? Però sembra che agli occhi di Matteo quel banco lo portava lontano da Gesù. Forse per qualcun altro quel banco poteva essere una ricchezza, una stabilità economica, ma sembra che Matteo non realizzi più questo, cambi il suo modo di vedere. Forse era stanco di stare seduto là, era stanco di essere considerato come una persona che forse pensava solamente a se stessa, ma aveva deciso di avere coraggio. Fratelli, aveva deciso di avere coraggio. Lo sapete perché? Perché per scegliere Gesù ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio per scegliere il Signore. E nonostante Gesù, se noi leggiamo alcuni versi prima, era stato incolpato di bestemmia, di bestemmiatore, vi ricordate quando perdonò i peccati di quell'uomo che era stato sceso su quel lettuccio da quegli amici, vi ricordate? Non solo il Signore guarì la sua malattia, ma ristabilì la sua identità spirituale. Disse, i tuoi peccati ti sono perdonati. Eppure Matteo questa volta non pensava che fosse un'altra delusione. Questa volta Matteo non pensava che potesse essere come tutte le altre volte. A volte mi rendo conto ultimamente, fratelli, che accettare Gesù sia come prendere un rischio. A volte molti giovani pensano che donare la propria vita a Cristo sia rischiare qualcosa. Invece noi sappiamo, fratelli, sappiamo che non c'è cosa più certa, non c'è cosa più sicura, non c'è cosa più meravigliosamente bella che accettare Gesù nella nostra vita. Il nuovo inizio era una porta che si era proposta davanti a Matteo. E io pensavo ad una cosa, fratelli. Questo verso ci parla, sì, di una nuova conversione, anche perché Gesù praticamente chiede a Matteo di seguirlo. Non ha detto Gesù vieni con me, ha detto seguimi. Sapete cosa significa seguire? Fratelli, significa essere dietro ad un'altra persona. Non davanti, non di lato, ma stare dietro. Matteo doveva imparare a seguire, a mettere i piedi nelle stesse orme di Gesù, ma Gesù doveva stare davanti. Io credo, fratelli, che noi possiamo davvero decidere nel nostro cuore spirituale, sì, di avere un nuovo inizio. O forse possiamo vivere questo nuovo inizio come tutti quanti gli altri che abbiamo già passato, dove non è successo niente. Ci può stare, ci sta. Ma se dentro di te sai, anzi sei certo, che c'è una certezza che è Gesù, in grado di darti davvero, fratelli, davvero un nuovo inizio. Allora questa mattina, fratelli, possiamo considerare insieme. Signore, io voglio una nuova identità. Signore, io voglio iniziare un'altra volta. Signore, io voglio capire che tutto quello che è passato a me non mi interessa più. Fratelli, tutto quello che è passato non ci interessa più. Sapete una cosa, fratelli? Poi concludo, andiamo in preghiera. Il nostro Dio ci perdona. Amen. Però mi rendo conto quanto è difficile a volte quando siamo prima noi che non ci perdoniamo. Lo sapete perché? Perché la dobbiamo smettere di metterci al posto di Dio. Lo sapete perché? Perché Dio è l'unico in grado di perdonarti. E forse Matteo ne aveva visti talmente tanti di quelle persone che dicevano vieni con me, questa volta sarà diverso. Forse tanti non le aveva seguiti. Ma sappiamo in questi due versi, fratelli, non un ragionamento teologico, due versi, realizzerà un nuovo inizio. Non solo un nuovo inizio pratico, perché Gesù anche nella praticità ci dà nuovi inizi, amen, ma anche una nuova identità spirituale. Io non voglio essere seduto, fratelli, io mi voglio alzare. Fratelli, io mi voglio alzare. E io spero e prego che anche voi, tutti quanti quelli che ci stanno seguendo, abbiano il desiderio di alzarsi. Perché c'è bisogno di decidere di alzarsi. Solo attraverso la decisione e solamente realizzare che davanti a noi c'è la persona in grado di trasformare la mia e la tua identità, allora noi possiamo avere un nuovo inizio. Amen, fratelli. Fratelli, diamoci un giusto augurio. Iniziamo nuovamente, ma mettiamo tutto nelle mani di Dio. Amen, fratelli. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore insieme. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria, gloria a te, Gesù. Meraviglioso è il tuo nome. Signore, davvero vogliamo ringraziarti perché la tua parola è vivente, Signore. Ed è davvero per questa vivacità di questa santa parola, Signore, che noi davvero possiamo dire nel nostro cuore di realizzare un nuovo inizio, Signore. Signore, noi ti vogliamo chiedere non solo delle cose nuove, dei nuovi auguri, ma noi ti chiediamo tutti quanti insieme una nuova identità, Signore. Perché noi sappiamo che la vera identità, la vera nuova identità, noi la possiamo avere solamente in te, Gesù. Signore, è vero, ci sono delle cose che ci mettono lontani da te, Signore. Signore, noi vogliamo essere veri davanti a te perché tu lo sai, Signore. Ci sono delle cose che non devono stare fra noi e te. E noi vogliamo avere un aiuto da te, Signore. Vogliamo davvero decidere in cuor nostro di riuscire a seguirti, Signore. Noi vogliamo seguire te, Signore. Noi vogliamo stare dietro di te, non davanti, non di fianco, ma noi vogliamo continuare a camminare dietro di te, Gesù. Signore, benedici la tua Chiesa, Signore. Benedici il nostro cuore davanti a te e fa che davvero possiamo davvero insieme realizzare che questo possa essere un nuovo inizio. Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto e santo in eterno. Amen.